Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, quindi vi ricordo sempre di stare con noi, di scaricare l'app, operazione veloce e semplice che vi consente di stare con noi sempre in qualsiasi modo attraverso smartphone, PC e tablet, quindi potete essere sempre aggiornati. Poi andando nel sito potete controllare naturalmente anche diciamo il palinsesto, quindi conoscere tutte le altre trasmissioni che partono dalla mattina con la rassegna, con Pianeta Sport, l'editoriale, Rotocalcio, Maracanã e poi Stadio Aperto, i serali quando ci sono gli eventi come ieri sera quando ci sono le partite, la possibilità di riascoltare i podcast e poi conoscere nella sezione come ascoltarci tutti gli altri modi per poter stare con noi attraverso FM e TV. Allora,
ricordiamo,
prosegue
anche il numero dei messaggi 331 8200 213, ne stanno arrivando tantissimi.
No, vabbè, noi li ringraziamo come sempre, poi c'è anche si rispondono tra
sì,
di loro,
esatto.
Questo mi piace tantissimo perché
esatto,
gli ascoltatori si rispondono, no? Sentono un messaggio.
Come si fa a paragonare il Milan-Leicester?
Come si fa a paragonare il Milan-Leicester? Cioè, rispondono ad un ascoltatore. Possiamo anche leggerlo, dai, tanto siamo in attesa di...
Prego ragazzi del 2000, guardare la storia del Milan, mi nuoce dirlo, ma vale anche per l'Inter. Se non era per queste squadre, qui insieme alla Juventus, il quarto posto valido in Champions, l'Italia se la scordava. Succede a tutti di perdere terreno per qualche anno, ma queste società di fronte ad altre tornano sempre.
Però
e
io,
non sono delle meteore.
Però io credo che il paragone che faceva l'ascoltatore precedente, poi magari vediamo di... ha mandato anche un audio, quindi poi lo vediamo. Non era tanto riferito... Non era tanto riferito alla storia quanto era riferito alla rosa, Andrea. Cioè lui diceva che la rosa, almeno credo, poi
la
vediamo,
rosa del Milan costa, sarà mono,
lui la paragonava a quella dell'Ester di Ranieri.
No, non
è
penso
il terzo
proprio
budget della Serie A.
Vabbè,
Milan,
comunque,
cioè,
no, però non credo
l'Ester
che era,
ha fatto la più grande impresa, non del calcio, forse dello sport in generale.
Bellissima, sì. Bellissima.
Sì. Sì, che sono quelle cose che ti capitano una volta nella vita e poi
detto,
sì, no, no, pure dite se non allinea tutti i satelliti, tutte le cose per poter poi, no?
Guarda, là è stato bravissimo secondo me Ranieri. Sir
va
Ranieri.
Bene, va bene, va bene. Dai, andiamo a riprendere tutti i nostri, dai, a presentare
allora
gli ospiti.
Sicuramente abbiamo Massimo Brambati.
Ce l'abbiamo.
Ciao Massimo.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao. Ben ritrovato.
Buongiorno.
Buongiorno,
riverito.
Poi, allora, troviamo, diamo il benvenuto a Marco Evangelisti, corriere dello sport. Ciao Marco.
Ciao Marco, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Bene.
Ma poi dovremmo avere, ecco appunto, proprio lui, Dario Marchetti.
Oh, benissimo.
Ciao Dario,
ben trovato.
Buon
Dario.
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio.
Sentivamo
a tutti
la tua mancanza e quindi abbiamo deciso di chiamarti.
Eccoci.
Bene,
eccoci
bene, bene. Sentite, noi oggi abbiamo fatto il titolo su Fonseca.
Sul dopo Fonseca.
Già stiamo pensando al dopo Fonseca.
Sì, ormai
già
l'abbiamo dato spacciato.
Cioè, proprio via. E siamo cattivi, evangelisti.
Ci sarà un traghettatore e poi, non so, magari l'idea di De Rossi o un alto profilo?
Intanto chiedo a Dario un attimo una fotografia della situazione, dai.
Sì, diciamo che molto dipenderà anche dalla gara di sabato con lo Spezia. È chiaro che se dovesse arrivare quantomeno una prestazione, un risultato convincente per la proprietà, si potrebbe allora continuare con Paolo Fonseca fino a fine stagione e poi fare tutti i dovuti. Ricordiamo nella giornata di ieri c'è stato un lungo faccia a faccia di circa 3 ore proprio tra la proprietà, Pinto, lo stesso tecnico, e diciamo che un ruolo forte lo ha giocato il general manager Tiago Pinto, che di fatto ha salvato per il momento la panchina di Paolo Fonseca, perché fosse stato unicamente per i Friedkin probabilmente adesso saremmo collegati da Trigoria in attesa del nuovo allenatore. È chiaro che in base alla partita dello Spezia di sabato poi ci saranno tutte le valutazioni del caso, ovvero un traghettatore che potrebbe essere Mazzarri oppure eventualmente andare avanti con Paolo Fonseca e fare un discorso più ampio, più ad ampio raggio poi in estate, e quindi lì i nomi diventano un po' più anche blasonati come quello di Allegri o Maurizio Sarri.
Allora, quindi tutto è così rinviato alla... Marco Evangelisti, alla partita di domenica. A me questa cosa qua mi fa sempre un po' strano, no? Quando si rinvia, come dire, cioè se lo devi mandare via mandalo io, cioè che aspetti la partita.
No, poi vabbè, tra l'altro gli
devi
un po' di potere, poi lavorare fino a maggio.
Magari non lo mandano via per una questione di bilancio.
Marco Evangelisti.
Le questioni di bilancio c'entrano, però allora non si parlerebbe nemmeno di un eventuale esonero tra una settimana o tra 10 giorni. Io ritengo che la cosa più grave sia che in un anno e mezzo ancora questo club, è vero che è passato di proprietà, ma è anche vero che le basi amministrative sono quelle, ancora non ha deciso se Fonseca è l'uomo adatto su cui impostare un nuovo progetto oppure non lo è. Questo mi sembra un pochino bizzarro. Vero è che l'allenatore è una figura nomade di per sé, una figura il cui incarico, la durata del cui incarico è sempre legata ai risultati e agli umori anche. Per questo Fonseca può anche passare indenne lo scoglio di sabato, poi però rischia di rimanere in bilico fino a fine stagione, quando poi io penso ci sarà inevitabilmente un divorzio. Anche perché noi possiamo prenderci in giro quanto vogliamo, ma quello che è accaduto contro lo Spezia al sesto cambio è di una gravità assoluta. Ho sentito qualche collega che stimo molto dire anche: ma nessuno conosce a menadito il regolamento. Sì, ragazzi, qui non stiamo parlando di una raffinatezza, stiamo parlando dell'ABC. Come può un allenatore progettare la strategia di una partita e le tattiche conseguenti se non sa neppure quanti cambi può effettuare?
Massimo Brambati, voglio sentire un tuo pensiero su questa vicenda. Ieri vi devo riportare, vi riporto proprio sempre per completezza, che Gianni Di Marzio, che è un allenatore che voi conoscete, che c'ha tantissima esperienza, insomma non c'è bisogno di nessun tipo di presentazione, lui è stato durissimo ieri con Fonseca. Lui ha detto: è da licenziamento immediato. Dice poche storie. Massimo.
Ma a me sembra che questo allenatore comunque sia, adesso io ne abbiamo cavalcato tra virgolette tutto il suo iter romano insieme anche, no Marco? Perché l'abbiamo commentato per tanto tempo.
Sì.
Mi sembra che tecnicamente sono d'accordo con te.
Ma no, aspetta, sto finendo. Sto dicendo.
Sì, sì, scusami, non volevo interrompere.
Io e Marco. No,
perché
no,
ci sono due Marco qua, capito? Io e Marco. Sì, è vero, c'è Marco Piccoli e Marco Evangelini.
Nel senso che per tanto tempo ne abbiamo parlato e mi sembra che fino a prima del derby questo allenatore fosse anche, tra virgolette, elogiato come uno delle rivelazioni di quest'anno, da qualche tuo ospite. L'hai avuto, no?
Sì,
anche illustre, perché comunque gli ospiti sono tutti illustri, ma c'è stato veramente qualche ex calciatore famosissimo che ha parlato benissimo di Fonseca fino al derby.
Sì.
Dopo il derby sono bastate due partite per... È vero, io sono d'accordo con l'altro Marco, che è di una gravità incredibile. Non attenersi a quello che è l'ABC di un regolamento e non sapere che puoi fare 5 sostituzioni invece che 6. È vero anche però che, ribadisco, fino a prima del derby questo allenatore sembrava, con il suo terzo posto, sembrava comunque fare bene. Il problema che mi è sempre sembrato, non so perché, io vivo lontano da questa situazione, vivo lontano dall'atmosfera e dall'ambiente romano e romanista, mi sembra che non sia mai stato pienamente convincente a livello ambientale. Cioè l'ambiente, nonostante il terzo posto, io ricordo, perché io poi ho un amico che vive in Italia e a Roma, che lo vorrebbe cambiare ieri, ma già da mo'. Cioè, mi sembra che non abbia mai convinto nessuno dei tifosi romanisti, nessun... quindi mi sembra che se questi errori e questa brutta partita con la Lazio fosse stata fatta da un altro allenatore, non lo so, però vista la posizione di classifica probabilmente sarebbe stato così, gli avrebbero dato comunque un'altra chance. E invece mi sembra che qui ci sia veramente il plotone di esecuzione. Io non voglio fare il salvatore di niente, io non ho niente con Fonseca, non ho niente con nessuno. Io sto parlando per sentiment.
Okay,
non è mai convinto. Mattolino non ha mai convinto.
Questo non so che ne pensano Evangelisti e Pier Vincenzi e anche Marchetti. Facciamo un giro, dai.
Io sono d'accordo molto con Dario, nel senso, cioè, da presi, se ti metti nei panni della società, vedere un allenatore, quindi responsabile di tutta l'area tecnica, almeno di quello che succede in campo, che fa così fatica a decidere, perché poi c'era Pellegrini che una mano te l'ha data, perché te l'ha detto, a prendere una decisione, puoi anche dire, se non riesco a prendere una decisione così semplice, questo è il regolamento, è alla base, puoi anche pensare, ho perso il derby perché non ho letto la partita, ho perso a Napoli perché col Siviglia, cioè ti dicono non sei pronto per fare il salto di qualità, ci può stare come lettura, anche perché poi è talmente semplice attaccarti in questa situazione che non esci più. Questo è il discorso. Poi, secondo me, dal mio punto di
vista. Però posso farti due domande?
Sì, Massimo.
Posso farti due domande? La prima è: ma l'organico della Roma è da terzo posto? No, la seconda domanda è: ma io ti potrei dire, scusami, io ti potrei dire, ma chi mi ha fatto perdere la partita col Verona? Cioè, io col Verona potevo vincere, avere 3 punti in più in classifica oggi. Chi me l'ha fatta perdere?
Verissimo. Allora, che Fonseca, no, su questo hai ragione, Massimo.
Queste sono due.
Allora, no, aspetta. La prima domanda: è organico da terzo posto, Evangelisti?
Guarda, la mia opinione: questo organico si fa fatica ad entrare tra le prime quattro. È possibile, ma si fa fatica. Però ricordo anche che c'erano fior di commentatori, fior di esperti, fior di talent, come usa dire adesso, che consideravano addirittura da scudetto a un certo punto la Roma. Quindi io mi tengo la mia opinione, però non posso sottolineare che quantomeno i pareri sull'argomento sono discordi.
Intanto nuovo CT della Polonia,
Paolo Sousa,
che diventa CT della, lo ha annunciato Zbigniew Boniek.
Sì.
Marchetti?
Beh, c'è da dire che questa, la rosa attuale, fondamentalmente nell'undici titolare può essere anche una squadra che può lottare magari per il quarto posto. Il problema è che poi nel momento in cui esci dall'undici tipo, perché perdi un giocatore per Covid, per infortunio, per squalifica, la Roma non ha grandi carte, grandi soluzioni. L'ha dimostrato anche lo stesso Fonseca, che puntualmente ha tardato spesso i cambi, anche perché si voltava, vedeva Carles Perez, sul quale non ripone fiducia, o comunque Diawara non gli abbiamo visto fare un minuto praticamente nelle ultime 5-6 partite. Ecco, stiamo parlando di una rosa che nell'undici può anche starci tra il quarto e il quinto posto, può lottare comunque per una zona Champions, ma come esci dall'undici titolare fatica molto.
Allora, guarda, secondo me, riprendendo le parole di Massimo, a livello di campo puro ha fatto un buon lavoro, perché prima in Europa League, in Coppa Italia, questo è un passaggio a vuoto, ma ce l'hanno avuto tutti. Come rosa
al momento è sempre quarto, è vero che la Juve
come
Napoli
rosa
è, partita.
È ovvio che gli manca il giocatore più forte, almeno potenzialmente sicuramente, che è Zaniolo. Quindi non è un allenatore da mandare via. Poi io non lo manderei via, perché giochi ogni 3 giorni, metti un altro allenatore, nuova metodologia, è complicato, finisci l'anno poi decidi, quindi non merita per me l'esonero. L'unica cosa è che a livello di carattere
qualche perplessità
era spento, cioè in quei 2-3 minuti, il viso spento, un allenatore a quel livello lì che guadagna 200.000 euro al mese non lo deve avere.
Evangelisti, su questa considerazione?
Il problema del carattere me lo pongo poco, anche se si tratta certamente di un fattore. Io sono d'accordo, credo sia saggio, sarebbe saggio tenere Fonseca fino alla fine della stagione. I dubbi dei Friedkin sono abbastanza nitidi e anche abbastanza semplici, secondo me, da spiegare. Loro, da quello che mi risulta, hanno intenzione in estate di condurre una campagna acquisti di un certo livello, di avviare, non dico di completare, ma di avviare un progetto, scusate la parolaccia, che possa portare la Roma a vincere nei prossimi anni, e hanno molti dubbi sul fatto che Fonseca possa essere l'uomo giusto per a cui mettere in mano queste
armi. Quale sarebbe
armi
l'uomo giusto,
nuove.
Marco? L'uomo giusto quale sarebbe? Cioè,
guarda, allora,
l'identikit.
Beh, guarda, ovviamente si tratterebbe di avere un tecnico bravo che conosce il regolamento, ma questa è una battuta, naturalmente.
quello che penso è che l'intenzione dei Friedkin sia, se possibile, puntare su un allenatore carismatico, uno che possa arrivare e motivare immediatamente, a differenza di quello che è accaduto negli ultimi anni, motivare immediatamente dei giocatori che possono rivelarsi chiave. I nomi sono abbastanza banali da fare, da Allegri a Sarri. Spalletti si porta dietro tutte le perplessità che conosciamo. Non credo invece che Mazzarri possa essere una soluzione, quantomeno non a lunga scadenza.
Dario, sai qualcosa dei nomi, anche a te chiedo?
Sì, guarda, questo è il quadro un pochino che adesso circola in casa Roma, ovvero l'idea, qualora dovesse saltare subito Fonseca, di prendere un traghettatore, perché poi è chiaro che un allenatore come Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri difficilmente, no, si mette in un progetto così in corsa. Quindi l'idea iniziale intanto sarebbe quella di portare a termine la stagione con Paolo Fonseca, cercare di limitare i danni, salutarsi a maggio-giugno e poi iniziare un percorso, ovvero anche il primo vero anno dei Friedkin, perché poi loro non hanno scelto Fonseca, se lo sono ritrovato al 17 di agosto, c'era poco tempo per cambiare e quindi hanno avallato poi anche una decisione arrivata dalla dirigenza. Però l'idea principale è un contatto, c'era già stato comunque anche in estate, era quella di Massimiliano Allegri. È chiaro che nel momento in cui magari si liberano altre panchine in Europa, vedi il Real che comunque non sta facendo bene, vedi il Chelsea, la Roma si ritrova potenzialmente anche a concorrere contro questo tipo di club per Allegri. È chiaro che poi devi mettere sul piatto quantomeno un'offerta interessante, progetto.
Dario, non per contraddire le tue parole, ci mancherebbe, però chiedo a Brambati, che insomma vi chiedo, che conoscete bene tutto quanto, ma uno come Allegri, che ha vinto quello che ha vinto con la Juve, sono due anni che non allena, no? Scusate, ha vinto quello che ha vinto la Juve, sono due anni che non allena, io penso che qualche offerta gli sarà arrivata, no? Penso Sarri, sì. Comunque negli ultimi due anni, può piacere o non può piacere, c'ha ora la tuta, fumerà, quello che pare, ma ha vinto. Cioè, se vanno a allenare la Roma, io non credo che questi partono con un progetto per lottare sì e no per il quarto posto. Cioè, o se fa uno squadrone forte, dove tu mi devi dire che io lotto per il primo posto, perché altrimenti non lo so, ma veramente possono fare una scelta di questo tipo, chiedo a Brambati.
No, allora...
Cioè, stiamo parlando di due allenatori più vincenti, tra i più vincenti, hai capito che vi voglio dire?
No, infatti, allora, quello che mi sorprende sul fatto di Allegri è che dicono però a lui gli devi dare quei soldi. No, ma non è che gli devi dare solo quei soldi. Tu gli devi fare un mercato che costa, perché Allegri non si muove se non gli prendi certi giocatori, e diciamo fa pure bene, perché come giustamente dici tu, Marco, è un allenatore che ha vinto qualcosa come 5 scudetti consecutivi alla Juve,
due semifinali di Champions,
Italia, due finali di Champions,
due finali, sì.
Lui si muove, è vero, ma non è tanto il problema dell'ingaggio, il problema è che tu gli devi mettere a disposizione un gruppo, una rosa importantissima, una certo. Rosa che punti, adesso non so in quanti anni, ma sicuramente ad arrivare a vincere lo scudetto, perché non viene certo Allegri a Roma a puntare sul quarto posto.
Ma tutto stesso qui. Discorso vale per Sarri. Io ho sentito addirittura Sarri accostato alla Fiorentina, che con tutto il rispetto, però mi sembra strano.
Ma Sarri con lo step l'ha fatto.
Ma esatto, è uno step che ha fatto Sarri. Cioè, significa tornare per carità, magari accettano di allenare perché hanno voglia di tornare.
Perché se torni indietro, cosa. Sbagli, poi sei finito. Non
cioè,
vai
questo
più su.
Devono fare anche la scelta, deve essere anche proporzionata a quello che è il tuo bagaglio in questo momento, a quello che ti porti dietro, Evangelisti.
Dunque, io non credo che mi abbiate sentito pronunciare la parola facile in quello che ho detto.
No, ma non era riferito.
No, ma per carità, però voglio dire, è ovvio che si tratta di un progetto. In questo momento la Roma è in una situazione complicata. Vuoi per la situazione di bilancio, vuoi per ovviamente tutte i danni d'immagine che sono avvenuti dagli errori regolamentari commessi, vuoi anche per il momento tecnico che la squadra attraversa. Io credo che l'intenzione dei Friedkin, da quello che so, da quello che sento dall'interno della società, è comunque avviarlo questo percorso virtuoso, avviarlo seriamente, portare la Roma nel giro di qualche anno ovviamente a livello delle migliori e in questa chiave serve un uomo che questo progetto lo sposi, che questa idea la sposi, che sia anche in grado di sostenere con il suo carisma e con la sua abilità tecnica il cammino che va fatto per salire e poi ne goda i frutti. Anche per questo ritengo, in questa chiave, fermo restando che, ripeto, Allegri ha sicuramente le sue offerte, Sarri immagino anche, però da un punto di vista anagrafico forse Sarri diventa la soluzione più complicata, perché lui sì che ha bisogno di una squadra pronta e rapidamente in grado di vincere, mentre Allegri un po' di, come gli posso dire, qualche anno per cercare, di un paio d'anni, non dico di più, per risalire la china forse se lo può permettere. Il rovescio della medaglia è che secondo me Allegri in questo momento ha più richieste di quante non ne abbia Sarri. Credo che ne abbia di importanti e poi bisognerà scegliere. Non minimizzerei però nemmeno il valore della Roma intesa come club e di Roma intesa come città. Altrimenti ci facciamo del male da soli.
Anche questo è vero, anche questo
è vero. Ivan che fa questa domanda giustissima, si dice: come fanno tutti a sapere cosa pensano i Friedkin considerando che non fanno nessuna intervista?
ma guarda, questa è la classica polemica antigiornalistica che è anche divertente.
Sì,
ma è ovvio che l'abilità di un cronista, io l'ho fatto per due anni circa quel lavoro e vi garantisco che è il lavoro più ingrato del mondo, non tornerei a farlo nemmeno se mi raddoppiassero lo stipendio e spero di aver dato un'idea a qualcuno in questo modo però è ovvio che l'abilità sta proprio nel ricavarsi delle fonti interne affidabili, di cui ti fidi, che ti permettano di conoscere gli umori e anche che cosa pensano i Friedkin, i proprietari, che non c'è bisogno che parlino con i giornalisti, ma sicuramente all'interno della squadra, all'interno del club, sanno quali sono le loro idee, quali sono i loro
bisogna
umori.
Trovare l'uccellino giusto che poi
più di uno.
Sì, così poi confronti.
Allora
vai.
Salutiamo Dario che così
si lavora, perché se ci limitiamo soltanto a riportare i comunicati ufficiali che i giornali non servono a nulla.
Bravo,
siamo
bravo.
D'accordo.
Due uccellini, Marco, ce ne stanno due in piazza, dico, l'uccellino l'hanno mandati via.
È vero,
qualcuno arriva lì.
Dario, vatti a trovare l'uccellino giusto. Ciao. Dario Marchetti,
buon lavoro.
Buon lavoro anche a Dario Marchetti.
Ciao.
Buon lavoro a Marco Evangelisti. Un saluto a tutta la redazione del Corriere dello Sport. Grazie Marco, a presto.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Ciao.
Nel salutare Massimo c'è un messaggio.
Ma
sento
le sirene. Massimo.
Vengono a prendere.
Mi sembra È tua?
Sentiamo sto audio al volo, che così salutiamo Massimo. Vai.
Una domanda tecnica per il giovane Brambati. Sono Gianluca da Napoli. Sì. Volevo sapere da lui se ritiene Mandzukic il valore aggiunto per questo Milan, come lo fu Van Bommel per Allegri nell'ultimo scudetto.
Interessante. Che dici, Massimo, e ti salutiamo?
Ma intanto grazie del giovane.
Un complimento non se nega nessuno, ricordo.
Poi, vabbè, io credo di sì. Io credo che sia un'arma importante, deve essere saper usata. Perché Mandzukic, ribadisco, non è un carattere facile, non è un giocatore facile da gestire, è un super professionista, ma come ho detto all'inizio, io credo che in panchina non ci vuole stare molto volentieri, quindi potrebbe diventare un problema, come invece potrebbe diventare un'arma incredibile per il Milan per arrivare allo scudetto.
Vediamo un po'. Caro il mio Brambati, ci sentiamo domani con tutti i pronostici, con il trio.
Ciao.
Va bene?
Certo.
Un abbraccio,
ciao,
Massimo.
Ciao Massimone.
Ciao. A domani. C'era una domanda per te, ce la fai in veramente pochio tempo, se no la riprendi dopo.
Sì,
non so.
Come si fa a diventare match analyst?
Come si fa a diventare
match analyst? Lo diventi. Qualche anno fa c'era già un corso a Coverciano. Tra l'altro che gestiva, e credo ancora forse gestisce, Viscidi, che è coordinatore delle nazionali giovanili, con Gagliardi, che ora è il match analyst di Pirlo, della Juventus. Ed è privato, quindi basta che vai su internet e lo trovi. Six si chiama. E da qualche anno l'ha messo anche la federazione
Gioco Calcio,
quindi se vai sul sito della federazione lo trovi, si fa a Coverciano. Quello della federazione dura credo 5-6 giorni, quindi devi stare lì. Quello della SIX dura un paio di giorni.
Poco.
Quindi dormi un giorno lì, fai l'esame. Prima c'avevamo anche uno storgato là,
sì,
come dicevi te, che ha fatto l'esame con me. Io ci ho avuto il figlio di Pioli, che ha fatto l'esame con me, che oggi è il videoanalista del padre,
sì,
al Milan, e Marco Ceccomori, anche un ottimo tattico, che è stato anche a Malta, è stato in Romania con Davis Mangia, mm-hmm, molto bravo.
Devo dire che ieri sera mi hai mandato qui tutte le relazioni di, vabbè, poi queste cose piacciono tantissimo, di Napoli-Juve, molto 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 belle. Allora, ci fermiamo perché sta per arrivare anche Mario Sconcerti, preparate le vostre domande e continuiamo perché poi alle 16:25, Cinzia,
ci dobbiamo...
noi ci fermiamo e vi lasciamo, vi proponiamo questa storia, abbiamo realizzato oggi, sono 38 anni della ricorrenza della morte di Enzo Scaini. È una storia che, insomma, molto, diciamo, delicata, dove ci sono un po' di cose in sospeso. La morte misteriosa di un calciatore dimenticato. C'è anche un bel libro che ho adesso qui, Non ero Paolo Rossi, a cura di Giampiero De Andreis e Emanuele Gatto. Avremo i due interpreti più la moglie, che a distanza di 38 anni ripercorre, insomma, qualche momento terribile di quella situazione. Dice anche delle cose che fanno un po' riflettere. Ci sentiamo, ci vediamo tra poco.